Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia. I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole.
Pagine,
fogli,
parole.
Il percorso della vita necessariamente comporta una scelta tra due strade, tra onestà e disonestà, tra fedeltà e infedeltà, tra egoismo e altruismo, tra bene e male. Non si può oscillare tra una e l'altra, perché si muovono su logiche diverse e contrastanti.
Amici, un cordiale saluto da Laura De Luca. Tra le pagine, i fogli, le parole di oggi. Parole di un Papa, così Francesco all'Angelus del 18 settembre scorso. Il Papa ci ha presentato una frattura fra due stili di vita contrapposti, quello mondano, quello del Vangelo. Lo spirito del mondo non è lo spirito di Gesù e noi siamo tenuti a una scelta. E allora è proprio scelta la parola che ci guida oggi.
È importante decidere quale direzione prendere e poi, una volta scelta questa giusta, camminare con slancio e determinazione, affidandosi alla grazia del Signore e al sostegno del suo Spirito.
È importante decidere, è fondamentale il valore della scelta, il peso della scelta. Oggi per la verità tendiamo un po' a scansare questo impegno, no? A tenere i piedi in due staffe, a barcamenarci fra percorsi opposti tra di loro, alternativi tra di loro, ad aggiustarci un po' le cose in base alle nostre esigenze, insomma a non prendere una posizione. E più volte il Papa stesso ci ha fatto notare la poca trasparenza, la poca coerenza, no? Di questo atteggiamento. Fogli di vocabolario, scelta, scegliere, da ex, che dà un senso di separazione, e eleggere, appunto scegliere, a sua volta da leggere, a sua volta da un'antica radice lag, che vuol dire raccogliere. Dunque, chi sceglie raccoglie qualcosa separandolo da qualcos'altro. È proprio imprescindibile questo passaggio. Non c'è possibilità di scelta senza una separazione. Per scegliere dobbiamo distaccarci da qualcosa a vantaggio di qualcos'altro. Anche in greco krinein vuol dire sia separare sia decidere, scegliere, e dal verbo krinein deriva un'altra parola decisiva, crisi. La scelta infatti comporta una crisi, una frattura, ma appunto inevitabile.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes,
pagine, fogli, parole. Oggi abbiamo scelto la parola scelta per divagare appunto tra gli spunti del giorno. Ebbene, la giovinezza è decisamente l'epoca delle scelte, è la stagione delle scelte in qualsiasi periodo storico. Al recente meeting di Rimini è avvenuto un singolare incontro fra due generazioni di giovani, quelli di oggi e i frequentatori appunto del meeting, gli organizzatori, gli animatori del meeting, e quelli di ieri, e il cui incontri, le cui attività, il cui impegno è anche tuttora alle fondamenta del meeting di oggi. Occasione di questo singolare incontro, una mostra, la mostra Milano Studenti, un giornale, un movimento, curata da Giampiero Gamaleri e Esther Gandini, che furono due protagonisti di quella esperienza editoriale e umana risalente agli anni 50-60, appunto, di Milano Studenti. Milano Studenti era proprio un giornale studentesco che negli anni precedenti la contestazione per il merito di mettere in circolazione tante idee tra i ragazzi di allora su tanti aspetti dell'attualità. La mostra ha consistito in 28 pannelli che riproducevano le principali pagine, copertine di questo mensile, e un mensile che appunto accompagnò l'attività della gioventù studentesca, di questo movimento fondato da Don Giussani ai tempi in cui insegnava al liceo Berchet. Anni al di sopra di ogni sospetto, ripeto, proprio perché nettamente precedenti la stagione del 68. Di questa mostra, ripeto, Milano Studenti, è stato pubblicato anche un bel catalogo da Itaca Libri. Ma è venuto a parlarci di Milano Studenti, i giovani di oggi e i giovani di 50 anni fa, in un certo senso, si sono potuti confrontare grazie a questa mostra, lo stesso curatore, il sociologo Giampiero Gamaleri.
Sì, tempi diversissimi, perché facendo uno slogan passiamo dalla carta stampata ai social, e quindi in modo di comunicare totalmente diverso. Quello attuale, diciamo, anche molto più individualistico, perché il rapporto col social spesso è un rapporto individuale, non un rapporto collettivo. Ci si collega alla collettività, alla comunità, attraverso un rapporto individuale, con tutte anche le vantaggi che si possa avere per un aspetto, ma anche i rischi gravissimi che si possa avere per un altro. Ma quello che ha sorpreso nell'esperienza della mostra di Rimini è la vera e propria sete che ci è sembrato di poter individuare durante le visite guidate da parte di gruppi di giovani di conoscere quella realtà. Cioè, un mondo veramente sconosciuto. I giovani spesso veramente non conoscono il passato. La storia che si fa a scuola è tutta orientata proprio per consentire loro di immergersi nel passato. Però in realtà ne hanno poca conoscenza. Quindi quando c'è un'opportunità come questa di far capire, di presentare a dei giovani il lavoro, il modo d'essere dei loro predecessori di 60 anni fa, quando avevano la stessa età, ventenni di allora, ventenni di oggi, ecco, questo ha creato una calamita poderosa. Faccio soltanto un esempio: un gruppo di Ravenna che ha visitato tutta la mostra durante la visita guidata, che è durata circa un'ora, quando tutto si è concluso se ne sono andati, due di loro un'ora dopo sono tornati ancora per ringraziare, no? E questo è stato un sintomo veramente molto prezioso, che ci dice quanto è importante questo dialogo nel tempo.
Veramente una macchina del tempo, stavo pensando, no? Perché chi è giovane nel tempo presente fatica a pensare che chi ha più anni a sua volta sia stato giovane. Quindi veramente aver messo a confronto due generazioni diverse, fotografate ciascuna nella propria giovinezza, è stata un'impresa forse anche inedita. E, qual è stata la reazione, a parte la curiosità, la seconda reazione dei giovani di oggi di fronte al grande impegno che mettevate, e il professor Gamaleri tra i primi come redattore giovanissimo, appunto nella realizzazione di questi servizi e interviste? Si sono stupiti per esempio di trovare tra i vostri interlocutori, tra i vostri intervistati, Montale, Quasimodo, questi grossissimi nomi, insomma, della cultura italiana?
Beh, direi fondamentalmente sì, ecco, nel senso che quello che veniva presentato non era uno spaccato casuale di qualcosa che era avvenuto 60 anni prima, ma un'esperienza forte, un'esperienza, diciamo così, felice di quel momento, perché rappresentava una comunità, un gruppo che si era aperto verso la realtà esterna e verso anche l'introspezione, il chiedere a se stessi che cosa ci stiamo a fare, eccetera.
Questo momento, ovviamente sotto la guida di Don Giussani, quindi testimoniava anche l'attività di un gruppo.
Sì, ecco, sotto la guida di Don Giussani, in merito a una precisazione, nel senso che certamente il giornale è stato il giornale di gioventù studentesca, che era il movimento di Don Giussani, questo non c'è dubbio, ma Don Giussani non ha mai preteso di vedere un articolo prima che venisse pubblicato. Al contrario, Don Giussani leggeva il giornale dopo che era fatto e raccoglieva alcuni spunti che poi magari riproduceva nelle conversazioni,
riprendeva
persino in qualche libro che ha scritto. Ecco. Quindi un'esperienza forte, forte perché tra l'altro era calibrata su tre dimensioni che colpivano molto i ragazzi di allora e penso hanno colpito anche i ragazzi di oggi. La dimensione caritativa, pensiamo a dei giovani dei licei bene di Milano di allora.
Certo, sì. Che, tutto nasceva dal liceo.
Dal Berscema, ma c'erano praticamente c'erano presenze in tutti i licei principali.
Quel liceo Berché che poi qualche anno dopo sarebbe stato il centro invece della contestazione.
Sì, beh, non solo, ma anche il Parini con la Zanzara e tutto il resto. No? Ebbene, questi ragazzi bene di allora, diciamo privilegiati sotto certi aspetti, nel momento in cui la vita era dura, la povertà era anche abbastanza diffusa, ma c'era una forza, una spinta fortissima al miglioramento che poi darà luogo anche al miracolo economico. Cioè tutti vestiti con la cravattina, eccetera, eccetera, che la domenica andavano con gli stivaloni nella bassa milanese a incontrare i bambini e le loro famiglie relative e dei braccianti agricoli che avevano come sorte ogni anno di dover lasciare la cascina e di ricominciare tutto da capo. Quindi l'incontro
un esperimento di giornalismo, una prospettiva solidale, una prospettiva.
Sì, non era. Quelli che andavano giù non andavano a fare giornalismo, ma, come dicevano, a cambiare se stessi, a prendere atto di una situazione totalmente diversa. Il giornale lo riflette con molta precisione in un duplice senso. In primo luogo attraverso delle testimonianze di questo shock di vero e proprio che questi ragazzi subivano. Tra l'altro il suggerimento era stato dato dall'arcivescovo Montini, dice andate nella bassa, eccetera, eccetera. E dall'altra, oltre a queste reportage sul cambiamento interiore, delle vere e proprie indagini sociologiche sulla condizione dei braccianti, le loro retribuzioni, il turnover che subivano, i rapporti con i latifondisti.
Quindi cose, insomma una grande immersione nella realtà.
Una grande immersione nella realtà che ha lasciato in tutti una traccia profonda. Poi c'è un'altra dimensione importantissima che il giornale aveva, quella della missione, no? Anche qui duplice, per un certo periodo ha significato scoprire realtà straniere allora assolutamente sconosciute. Credo che Milano Studenti sia stato tra i primi, se non il primo giornale che ha affrontato in modo sistematico il tema dell'apartheid in Sudafrica. Ecco, perché allora,
quindi anche accidenti dei temi all'altra parte, di attualità anche sommersa, se vogliamo, di cui non
cioè,
si parlava
all'altra
facilmente.
Parte, in quei tempi là c'era la rivolta di Soweto, insomma cose che adesso sembrano archeologiche.
Sì, sì. gli Stati Uniti, la questione razziale, come no?
Era la questione razziale, giorno, caste, certo. Culture in India, fame e grattacieli in Brasile, diciamo. Quindi conoscere una realtà totalmente
lontana dal nostro mondo.
Ecco, che pensiamo quanto fosse diversa e molto più viva rispetto ai manuali scolastici in cui,
certo,
si rimaneva a parlare
capitoli di storia,
del colonialismo, certo, cose, certo, rispettabilissime, insomma, okay, cose da, infine, studiarsi.
E infine la dimensione anche proprio fortemente di culturale. No?
Sì, ma per prima ancora, concludendo quella missionaria, fino al punto in cui c'è un scocco, una scintilla, e una pattuglia di quattro studenti che stanno al cavallo tra la fine del liceo e i primi anni dell'università partono per il Brasile per fare un'esperienza diretta dentro una situazione
letteralmente missionaria, insomma.
Letteralmente missionaria, poi due ritornano e due rimangono tutta la vita, ecco, naturalmente con grande agitazione delle relative famiglie. Ecco, anche questo dobbiamo capire.
Quindi
che
un traino decisivo,
un traino,
giornale,
e sentire un'intera comunità studentesca che viveva questo come una propria espressione. Cioè, erano quattro di noi, potevamo essere ciascuno di noi. Io, tra l'altro, avevo anche un compagno di banco, e addirittura che era anche l'amministratore, quello che teneva i conti di Milano Studenti, quindi un rapporto quotidiano, eccetera.
Tra le tante inchieste, ricerche, indagini di Milano Studenti, una che suona veramente profetica, no? Sì. Nel taglio, che cosa? Un'inchiesta sulla gioventù, cioè i giovani di allora che cercavano di raccontarsi o di trovare forse un'identità attraverso le domande rivolte a intellettuali.
Sì, è un'inchiesta.
Chi sono i giovani oggi? Quando ancora non esisteva, ecco, forse la categoria giovani, no? Appunto il 68,
certo,
era,
certo,
ancora abbastanza lontano, mancavano una decina d'anni a quelle rivolte.
Sì.
Quindi già però l'esigenza di delineare un identikit del giovane di quegli anni.
Sì,
allora modello che si potrebbe riproporre,
ecco, pensiamo
oggi.
Ecco, una cosa, che allora non c'erano i talk show, ecco, non c'era,
certo,
manco ancora la televisione, ecco, quindi diciamo così, fare un'inchiesta era una cosa che aveva un carattere di novità, poteva farlo un grande periodico di allora, epoca, tra l'altro intervistavamo anche Enzo Biagi a questo proposito, cioè, ecco, e in queste domande furono rivolte ad alcuni personaggi. Io voglio citare alcuni molto brevemente perché indica un elemento molto importante, cioè, vale a dire, da una parte il movimento, che era Gioventù Studentesca, aveva una sua stretta fisionomia, dall'altra aveva una sete di apertura. Faccio il caso dell'intervista, della domande poste a Davide Laiolo. Davide Laiolo, che poi è diventato un intellettuale molto conosciuto, che scrisse anche un libro, Vedere l'erba dalla parte delle radici, che riguardava una sua malattia, insomma, ma lasciamo stare adesso il profilo di Davide Laiolo, era direttore dell'Unità di Milano, cioè, vale a dire, all'opposto rispetto all'indirizzo del movimento. Però fu un incontro fortunato, felicissimo, perché era un incontro dovuto a due curiosità: di noi studenti, di conoscere l'opinione del personaggio sulla condizione giovanile, e di Davide Laiolo, di poter imbastire un dialogo con una parte significativa del mondo cattolico, che era rappresentata appunto dai ragazzi che andavano a intervistarlo, no? E siccome, come sappiamo, iniziava allora la lunga marcia dei comunisti verso, diciamo, una legittimazione anche che portasse anche in posizione governativa, fu di una disponibilità veramente totale. Accanto a questo vorrei citare anche un altro bastione che fu espugnato, l'andare allora a parlare col direttore del carcere minorile Beccaria di Milano, che era Piero Bertolini, cioè anche qui sempre i soliti liceali.
Periferie, possiamo dire periferie.
Sì, periferia profonda, diciamo, siamo al limite, insomma, della microcriminalità,
gli
ovviamente.
Delle periferie, gli,
e quindi per sempre i soliti giovani liceali col cravattino, entrare soltanto dietro il portone del Beccaria, era un certo shock,
certo,
che Bertolini tratta ha facilitato enormemente, perché è stato anche un grande pedagogista.
Professor Gamaleri, ex studente di Milano Studenti, ex redattore di Milano Studenti, che cosa rimpiange di più di quegli anni E che cosa sente che di quegli anni è ancora nella sua attività di oggi?
Dunque, io francamente di solito rimpiango poco, perché il Padre Eterno mi dà sempre l'opportunità di fare cose nuove e quindi metabolizzo, diciamo così, i vantaggi che ho avuto nel fare un'esperienza buttandola in nuove esperienze. Tra l'altro, subito dopo Milano Studenti mi trasferì da Milano a Roma e quindi non feci certamente Roma Studenti, che non è mai esistito, quindi ho fatto tante altre cose in Rai, all'università, eccetera. Quindi certamente ha lasciato una traccia sommersa, che quando ho scoperto che l'intera collezione era reperibile presso l'archivio di Comunione e Liberazione del giornale,
è stato,
ho detto,
inevitabile
andiamo a vederla,
organizzare una spedizione.
Sì, ed è molto singolare il fatto di ritrovare un prodotto, si direbbe oggi così, che è stato fatto da noi, in cui ho avuto una grossa parte francamente, ma che ritrovo come nuovo, riconoscendolo come mio naturalmente, ma ritrovo come nuovo. E quindi è stata una spinta formidabile non tenerlo solo per me, ma proporlo ad altri. L'idea era di fare un libro, che è la cosa più ovvia, ma poi a un certo punto il dialogo con alcuni amici ha portato a una cosa molto più efficace, che è l'allestimento di una mostra a Rimini durante il meeting, e relativo catalogo che è stato curato da un buon editore, Itaca Libri, e successivamente anche l'ipotesi che stiamo coltivando di portare questa mostra magari in altre città come Milano stessa e Roma e forse altre.
Grazie al professor Giampiero Gamaleri, sociologo, curatore insieme a Esther Gandini della mostra Milano Studenti, un giornale, un movimento, tenutasi recentemente a Rimini, al meeting di Rimini. Oggi ci guida la parola scelta. Ai giovani il compito di scegliere il proprio futuro, beh, a tutti noi il compito di scegliere se seguire Gesù oppure no. Oggi, come sapete, inizio il viaggio di Papa Francesco in Georgia e Azerbaigian. Le ragioni di questa scelta sono certamente nella volontà da parte del Papa di ribadire l'impegno a pregare insieme per la pace, tuttora nello spirito di Assisi. Almeno due le ragioni di importanza di questo viaggio. Il Papa arriva in due paesi che sono in conflitto. Tuttora nel vicino Nagorno-Karabakh la tregua è piuttosto instabile. Inoltre incontra in questa occasione i cattolici, le comunità cattoliche del Caucaso, una regione dove queste comunità non sono numericamente molto importanti, ma hanno tuttavia appunto un grande ruolo di testimonianza di pace e di dialogo. Io vi ricordo che Pagine, Fogli, Parole è in onda due volte la settimana, al martedì e al venerdì alle 7 e alle 17.35, e vi aspettiamo dunque alla stessa ora martedì prossimo. E vi ricordo anche che potete seguirci sul sito www.radiovaticana.va oppure sui nostri social Facebook e Twitter. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana. Ciao! È pieno di parole.
Ogni parola è un mondo.
Il mondo è pieno di parole.
Ogni parola è un mondo. Il mondo è pieno di parole.
Ogni parola è un mondo.
Ogni parola è un mondo.
pagine,
fogli,
mondi,
parole.